salgano dai cuori tutti gli uomini inneggino a te. Narrano la gloria del Signore gli alti cieli, cantano l'arcano suo splendor, la terra e il mare. Tutta la terra ti ami e ti adori, Cristo nostro divino Re. Canti di giubilo salgano dai cuori, gli uomini inneggino a te.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Da, o Signore, la pace a coloro che sperano in te, ascolta la preghiera degli umili e guidaci sulla via della giustizia. Ecco, con questi sentimenti iniziamo la nostra celebrazione eucaristica, mettendoci in ascolto della parola del Signore, così vera, così pungente anche, ma che ci invita a conversione, per poter camminare sulle vie del bene e della carità fraterna. E intanto chiediamo perdono per i nostri peccati, fiduciosi come sempre nella misericordia e nella fedeltà di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Signore pietà,
Signore pietà,
Cristo pietà,
Cristo pietà,
Signore pietà,
Signore pietà.
Preghiamo. O Dio, che chiami tuoi figli gli operatori di pace, fa che noi, tuoi fedeli, lavoriamo senza mai stancarci per promuovere la giustizia, che sola può garantire una pace autentica e duratura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio. Come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, rimanere così com'è. Ti trovi legato a una donna, non cercare di scioglierti. Sei libero da donna, non andare a cercarla. Però se ti sposi non fai peccato, e se la giovane prende marito non fa peccato. Tuttavia costoro avranno tribolazioni nella loro vita, e io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Parola di Dio.
In te, Signore, ho posto la mia gioia. In te, Signore, ho posto la mia gioia.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza. È lui il tuo Signore, rendigli omaggio.
In te, Signore, ho posto la mia gioia.
Entra la figlia del re, è tutta splendore, tessuto d'oro è il suo vestito. È condotta al re in broccati preziosi. Dietro a lei le vergini sue compagne a te sono presentate.
In te, Signore, ho posto la mia gioia.
Condotte in gioia ed esultanza sono presentate nel palazzo del re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai principi di tutta la terra.
In te, Signore, ho posto la mia gioia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia.
Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno, e quando vi metteranno al bando, e vi insulteranno, e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Cari fratelli, abbiamo adesso ascoltato dal Vangelo secondo Luca il cosiddetto discorso della pianura, perché Gesù, dice il Vangelo, scese, ecco, dal monte su cui era con i discepoli. Cerchiamo di vedere un po' la collocazione di questo discorso, soprattutto quello secondo Luca, che è una pagina abbastanza nota del Vangelo, ma potremmo dire anche una delle più disattese nella riflessione e nella pratica della vita cristiana ed ecclesiale. Delle più disattese. Dunque Gesù ha iniziato la sua predicazione in Galilea, ha parlato con autorità, ha fatto dei miracoli sotto gli occhi di tutti, suscitando lo scontro con i capi del giudaismo del tempo, soprattutto scribi e farisei. E già si vede qualcosa della rottura da questa predicazione di Gesù, lo scontro. E Gesù sale sul monte e sceglie 12 apostoli. Tra quella povera gente che andava dietro di Gesù, Gesù, per ispirazione del Padre, ne sceglie 12. È significativo perché Gesù sta avviando qualcosa che continuerà l'Israele, le 12 tribù. Quindi c'è un significato profondo in questi 12 discepoli che il Signore poi chiamerà apostoli, cioè che invierà, perché sono nel pensiero di Gesù il nuovo Israele, il compimento dell'Israele antico, ma che adesso si apre alla parola del Signore, al momento, ecco, della redenzione. E dopo aver scende con i suoi discepoli e fa il suo, potremmo dire, un discorso programmatico. Tutte le persone, no? Quando c'è qualche cosa di importante, fanno, soprattutto se è una cosa che deve continuare, fanno un discorso di programma. In questo discorso del Signore, egli mette già il fondamento, un discorso che rappresenta, raccoglie poi tutto e svilupperà il pensiero del Signore centrato sull'amore fraterno. Ecco, il nocciolo del Vangelo nel piano, ecco, così come ce lo presenta l'Evangelista, è dato dall'amore fraterno, dall'amore fraterno. E abbiamo sentito che, sappiamo meglio, che abbiamo due redazioni di questo discorso di Gesù. Quella che ci riporta l'Evangelista Matteo, che è l'Evangelista che sta annunciando il Vangelo ai giudeo-cristiani, cioè quei giudei che hanno accolto la parola del Signore, e quindi è il Vangelo ecclesiale per eccellenza, il prolungamento dell'Israele nel nuovo Israele, nella Chiesa, ecco, di Cristo. Il Vangelo di Matteo ha un carattere dove la povertà, anche lì, però un carattere, un aspetto più spirituale. Infatti vi ricordate molto bene le beatitudini, ogni tanto una rispolveratina, c'è tutto il Vangelo lì dentro, lo stile con cui dobbiamo vivere da cristiani, da discepoli di Gesù. Beati i poveri in spirito. C'è una dimensione interiore della povertà, che sono le 8 beatitudini, beati noi se ce le ricordassimo, dalla prima all'ultima, di queste beatitudini, che sono in fondo poi l'aspetto dell'umanità di Cristo, come Gesù si è comportato, mite, misericordioso, trasparenza di Dio, operatore di pace e così via. L'Evangelista Luca, abbiamo sentito, invece ha un tono diverso, è sempre la povertà al centro, la povertà come interrogativo sull'amore autentico, dell'amore fraterno, cose concrete. E l'Evangelista Luca, che sta parlando, che è discepolo di Paolo, sono gli evangelizzatori dei pagani. E se voi leggete gli Atti degli Apostoli, vedete qual è la gente a cui Paolo, Luca si rivolgono e che aderiscono al Vangelo. I giudei no, i giudei che sono in diaspora, che sono lontani, sono i poveracci, quelli che non hanno, che non hanno voce, che sono gli ultimi della società, che vengono considerati peccatori, che sono poveri reali. Si tratta di una povertà che si taglia col coltello, quella che, a cui parla Luca. E allora abbiamo sentito questo discorso che con ogni probabilità è quello che più si avvicina alle parole ipsissima verba di Cristo, del Signore. Quattro beatitudini riprendono quelle di Matteo e quattro guai, quattro minacce. Avete notato la contrapposizione che fa con tanta abilità anche a carattere, diciamo, di lettura, di presentazione di questo discorso, il parallelismo. Beati voi i poveri, e sono proprio questi poveracci che non c'hanno manco un pezzo di pane, che non conta niente. Beati voi i poveri, guai a voi ricchi, beati voi che siete, che piangete, guai a voi che godete la vita, beati voi che siete perseguitati e non contate niente, e guai quelli che cercano onori. E ce n'è un'altra quarta che io non sto adesso, perché non sto, ecco, guai a voi che siete ricchi, ecco, perché avrete fame, avrete già ricevuto. Ecco, abbiamo una contrapposizione netta nel pensiero di Gesù e poi riportato, ispirato dall'Evangelista, la contrapposizione tra il ricco e il povero. Il ricco non ha bisogno di Dio. Dio è un pensiero vago, culturale, ma nella pratica il ricco vive e dà senso alla propria vita nella sicurezza di che cosa? Del potere, delle ricchezze e del godimento delle cose. Noi lo chiamiamo progresso, lo chiamiamo materialismo, lo chiamiamo benessere. Cambiano le parole, la sostanza, cari miei, è sempre quella. Il ricco non ha bisogno di Dio, ha le sue sicurezze e va avanti per la sua strada, anche se la sicurezza, dirà in altri posti Gesù, è una ricchezza ingiusta. Ma perché dice così Gesù? Il povero invece non può contare su niente, non può contare su di sé, non può contare sulla società, non può contare perché è emarginato, vive alla periferia, direbbe il Papa, alla periferia del progresso, ai margini del progresso di certe nazioni, di certa parte del mondo. E quindi diremmo quasi naturalmente la sua fede è fondata sulla parola che il Signore dà. Vedete la differenza? Nell'Antico Testamento essere ricchi era un segno particolare della benedizione di Dio, cioè la mentalità che avevano nell'Antico Testamento. Sei ricco, c'hai dei benessere, tutto va bene? È perché sei buono, perché sei bravo e Dio ti premia. Gesù rovescia questa mentalità antica, la rovescia e denuncia, è la denuncia più forte che noi troviamo nel Vangelo, la denuncia di Cristo contro tutta la ricchezza del mondo, contro tutti i ricchi che sono la causa dello sfruttamento dei poveri in mille modi, attraverso le mille situazioni delle società, delle culture e di tutto quello che voi ci volete mettere dentro. È una denunzia di Cristo. Noi siamo abituati a parlare dei poveri, del terzo mondo, tranquillamente però, ecco, continuando con un po' di tranquillità per il nostro cuore, qualche spicciolo a qualche neretto che magari e alla porta a chiedere, ma poi interrompono tutti quanti, si disturbano, ma, e poi chissà se è vero, se hanno bisogno. È così, eh? È così la nostra mentalità. Gesù denuncia il ricco, perché è colui che con la sua avidità, saranno le multinazionali, saranno i nuovi modi di andare a fare sfruttamento in altre nazioni che noi diciamo che sono arretrate, noi siamo avanti. La denuncia di Cristo è forte, è bruciante per chi si mette in sintonia umile, aperta alla parola del Signore. Denuncia questo. E allora, vedete, noi ci troviamo qui di fronte a questa parola del Signore. I ricchi sperano qualcosa in vita e quantomeno spereranno nella vita futura. Il ricco non ci crede nemmeno, gli basta, ecco, gli basta stare qui. La sintesi del Vangelo, che io forse, non so se mi sono dilungato troppo, perdonate, no? È un mio viziaccio ormai troppo antico per cambiare. La sintesi ce l'ha da sempre Luca in una parabola, questa sì che la ricordate. Il ricco Epulone e il povero Lazzaro. Lì denunzia Gesù che cosa? L'avidità di chi ha avuto dei beni o se li è procurati anche onestamente, ma non ha saputo condividere. Che condividiamo noi? Ebbene, questa parola, fratelli miei, oggi il Signore la pronuncia per noi. Ci sentiamo interpellati da questa parola, a livello personale, a livello sociale, o se fossero interpellati, si lasciassero interpellare i politici, i sociologi, e coloro che hanno in mano, ecco, i bottoni delle cose, del cosiddetto progresso, ci alziamo a interpellare, cioè sentiamo che qualcosa, la parola del Signore ci tocca profondamente e ci fa vedere un orizzonte diverso di gioia nella condivisione, di imitazione di Cristo, di segno di Cristo in questo mondo così sempre egoista. Ecco, questa è la domanda che il Signore ci dà in questo ascolto della sua parola. Ecco, chiediamo che questa parola venga dentro di noi e faccia luce, e faccia conversione, e faccia orizzonti nuovi per un mondo secondo il disegno di Dio. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, Padre, nei segni sacramentali del pane e del vino, il sacrificio del tuo Figlio Re della Pace, perché questo mistero di unità e di amore rafforzi la concordia, il servizio tra tutti i tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio, vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine hai impresso il segno della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano a un progetto di nuova creazione, e gli doni il tuo spirito perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico e tutto l'ordine sacerdotale.
Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, che è segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e torni gloriosamente il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona noi la pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Per ricevere in modo ordinato e sicuro l'Eucarestia, formeremo due file davanti all'altare, a destra e a sinistra, sotto i due amboni. Due file al lato della porziuncola, una a destra e una a sinistra. Per le persone celiache sarà presente un ministro al lato della porziuncola. L'Eucarestia va consumata davanti al ministro, Per tornare al proprio posto si utilizzeranno i corridoi centrali.
Comandamento nuovo do a voi, che vi amiate l'un l'altro come io ho amato voi, dice il Signore. Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio. All'ombra delle tue ali gli uomini riparano. Un comandamento nuovo do a voi, che vi amiate l'un l'altro come io ho amato voi, dice il Signore. Tu li disseti ad un torrente di gioia, perché presso di te la sorgente di vita. Un comandamento nuovo do a voi, che vi amiate l'un l'altro come io ho amato voi, dice il Signore. Com'è bello che i fratelli siano insieme, come rugiada sui monti è la benedizione del Signore. Comandamento nuovo do a voi, che vi amiate l'un l'altro come io ho amato voi, dice il Signore. Augurate pace al suo popolo e ai suoi fedeli. Per amore dei fratelli dite, regni la pace. Un comandamento nuovo do a voi, che vi amiate l'un l'altro come io ho amato voi, dice il Signore. Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Comandamento nuovo do a voi, che vi amiate l'un l'altro come io ho amato voi, dice il Signore.
Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, donaci lo spirito di carità, perché diventiamo operatori di pace che il Cristo ci ha lasciato come suo dono. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Al termine della celebrazione siete pregati di uscire con ordine, mantenendo la distanza di sicurezza ed evitando assembramenti. Vi chiediamo di utilizzare solo il portone centrale. Chi eventualmente volesse contribuire alle necessità della Basilica può lasciare la propria offerta negli appositi contenitori all'uscita. Grazie.
Supplica alla Vergine degli Angeli. Madonna degli Angeli, fiduciosi ricorriamo a te dalla porziuncola. Assicura al mondo intero la tua materna assistenza in questa emergenza sanitaria. Ottienici per la preghiera di San Francesco la custodia dei sani, la guarigione degli infermi, la consolazione per chi è nell'isolamento e nello scoraggiamento, il sostegno per chi soccorre gli ammalati. Benedici l'intera umanità affinché gli uomini, riconoscendosi figli di Dio e figli tuoi, ritrovino la speranza e la pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio, l'Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Testimoniamo l'amore di Dio con la carità fraterna, andate in pace.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules fili.